Letture a mezza voce.
5G Mon Amour di Joël Delanois. Traduzione di Giulia Basaglia. Edizioni Nautilus.
Terza puntata.
Fortunato decise che avrebbe riservato il seguito per il giorno successivo. A ogni modo, le batterie del suo scrivo a botta avevano bisogno di essere ricaricate. Era una conseguenza degli eventi. Nonostante fosse stato fatto tutto il necessario per preservare degli scienziati di alto livello, mancavano alcuni tecnici. Ci sarebbe voluto del tempo prima che la ricerca tornasse a essere produttiva. L'autonomia delle batterie non era affatto aumentata.
Non era stato difficile lanciare il 5G. Gli operatori non chiedevano altro. Gli investitori non sapevano più dove piazzare la montagna di liquidità che era stata erogata sul mercato dalle banche centrali durante la crisi del 2008. Il 5G era meglio dei prestiti a tasso negativo. i politici temevano di perdersi la svolta tecnologica del secolo. La svedese Ericsson, la finlandese Nokia e la cinese Huawei volevano vendere il loro materiale. Una buona parte della popolazione, completamente incosciente, era indifferente alla questione. Un'altra buona parte attendeva con una certa puerile impazienza il giocattolo tecnologico al quale volevano attribuire un'infinità di utilità illusorie. L'industria spaziale vedeva aprirsi un mercato favoloso nel lancio dei satelliti. La lobby del nucleare guardava questa situazione come a un'occasione per giustificare la costruzione di nuove centrali, volte ad alimentare tutta questa ferraglia. Anche i russi volevano il 5G e si riavvicinavano ai cinesi dopo le sanzioni occidentali legate all'invasione in Ucraina. Gli oppositori? Dei complottisti, vi dico, dei nostalgici dell'illuminazione a candela. Il 5G significava questo. 20.000 satelliti in orbita bassa che servivano tutto il pianeta con delle frequenze più elevate del 4G, ma non troppo alte. In quanto le frequenze troppo alte sarebbero state fermate dalle nuvole. Mai più zone bianche. In città, ripetitori ogni 50 o 100 metri, con una frequenza che potrebbe andare fino a 70 GHz e più, al posto dei 3 GHz fino ad allora utilizzati. Dei flussi di informazioni molto più importanti e rapidi. La possibilità di vendere e di far comunicare miliardi di oggetti interconnessi, potenzialmente altrettanto utili quanto il cuscino interconnesso che vi dice se avete dormito bene. Il regalo dei sogni da fare a chi ha già tutto il necessario. Oggetti interconnessi che parteciperebbero senza dubbio all'elettrosmog circostante. Un'inflazione esponenziale del consumo di elettricità. Nel 2018 in Francia i centri di Big Data consumavano già il 10% della produzione elettrica e il consumo del digitale aumentava del 9% l'anno. Si aveva la sfacciataggine di presentare la digitalizzazione dei documenti come un progresso ecologico e la gente ci credeva. Il legno che non veniva utilizzato per fabbricare la carta lo si bruciava nelle centrali a biomassa, tra cui quella di Gardin, per alimentare i big data. È facile capire perché gli insetti non resisterebbero al 5G.
Più la frequenza delle onde è elevata,
più è necessaria energia per produrle e più queste veicolano energia in virtù della formula dell'energia del fotone. Energia uguale costante di Planck moltiplicata per la frequenza. È una relazione direttamente proporzionale. Le alte frequenze del 5G sono meno penetranti di quelle del 4G. Ciò significa che tutta l'energia delle onde è assorbita da un debole spessore di materia. Se le onde del 4G riuscivano ad attraversare gli animali di piccola taglia, perdendo soltanto una parte della loro energia, quelle del 5G ne sarebbero rimaste bloccate, lasciandovi la totalità della loro carica energetica. Una semplice analogia permette di comprenderlo. La luce del sole riscalda molto poco i vetri perché li attraversa. Rimpiazzate il vetro con una lamiera. Quest'ultima si riscalda rapidamente perché assorbe tutta l'energia. Aggiungiamo a tutto ciò la scomparsa delle zone bianche. I pochi neuroni degli insetti ne rimarrebbero totalmente alterati, se non addirittura cotti. Del resto, come già sapevamo anche con il 3G, basta appoggiare un cellulare su un alveare per alterare il comportamento delle api e, se si insiste, costringerle ad abbandonare l'alveare per andare a morire di fame lontano dalle loro provviste. Le formiche, gli afidi, sono analogamente disturbati. Ariane lanciò, a febbraio 2019, i primi dei 4.500 satelliti di OneWeb. SpaceX lanciò, nel maggio 2019, i primi 60 dei suoi 12.000 satelliti. Boeing aveva un progetto di 2.956 satelliti. Questa prospettiva mobilitava gli oppositori, ma coloro che erano dipendenti, che lo fossero dal denaro che avrebbe dovuto portare loro il 5G o che lo fossero dal digitale, ridussero la loro intelligenza che non era più al servizio se non del loro rifiuto. Quando si diceva loro che il 5G stava uccidendo gli insetti, loro rispondevano: se si tratta solo di insetti, ci saremo finalmente liberati dalle zanzare. Quando si diceva loro che le onde poco penetranti rischiavano di ledere i filetti nervosi sotto la pelle, le cornee, il cristallino, l'orecchio interno, loro rispondevano ironicamente: almeno questo non toccherà più il nostro cervello. Quando si diceva loro che centinaia di studi provavano la nocività delle onde, loro rispondevano: altri studi dicono il contrario. gli stessi meccanismi di difesa degli alcolisti, ai quali la negazione fa pensare e dire: «Bevo normalmente, smetto quando voglio, mio nonno ha sempre bevuto ed è morto a 90 anni, bisogna morire di qualcosa, il whisky è buono per le arterie», eccetera. Per il dopo gli eventi ci volevano i nostri santuari. Santuari per i semi che bisognerà ripiantare. In Norvegia esisteva il deposito sotterraneo globale dei semi di Svalbard, inaugurato nel 2008. Non molto sicuro. Era stato inondato in seguito allo scioglimento del permafrost nel 2017. In Inghilterra c'era il Millennium Seed Bank Project. Erano troppo esposti. Noi costruimmo il nostro. Santuari per gli insetti che bisognerebbe reintrodurre. Alcune istituzioni avevano sequenziato i geni di numerose specie di insetti. La Gen Bank, il Global Genome Biodiversity Network. Ma noi avevamo bisogno di insetti vivi. Avevamo creato dei luoghi di conservazione e tutela degli insetti. Questa operazione ci è costata molto cara, ma era indispensabile. Abbiamo finanziato lo sviluppo dell'allevamento di insetti, ufficialmente per nutrire la popolazione, ma anche e soprattutto per acquisire il savoir-faire necessario alla conservazione e al ripopolamento. Santuari per gli uccelli insettivori che sarebbero morti per le onde e per la fame. Per tutta la durata degli eventi era necessario stoccare del cibo, prevedere delle strutture di accoglienza per noi stessi e per coloro che giudicheremo utili ai fini della rinascita e ai quali abbiamo fatto delle offerte di assunzione impossibili da rifiutare. Tutto questo lo abbiamo fatto in Australia, che, grazie alla sua insularità lontana, era relativamente al riparo dalle conflagrazioni che ne sarebbero seguite. Certo, l'Australia controllava l'immigrazione, ma in qualunque paese si è sempre bene accolti se si apporta molto denaro.
fortunato andò a riposarsi. Ora stava per descrivere il cataclisma. Aveva accompagnato e favorito le tendenze micidiali dell'umano. Aveva desiderato tali eventi quali fossero un male necessario alla salvaguardia del pianeta. Tuttavia, evocare tutti i mali e tutte le sofferenze che ne erano seguite si prospettava impegnativo. Rimandò tutto ciò al giorno successivo. Non dirà di non aver mai parlato a sua moglie del suo operato, facendosi passare per un buon padre di famiglia che, prevedendo il disastro, si era semplicemente preoccupato di proteggere i suoi cari in un bunker. Non dirà che sua moglie ce l'aveva con lui per non aver fatto nulla in vista del futuro orizzonte. Non dirà che sua moglie aveva tentato di lanciare l'allarme e che lui non aveva neanche tentato di impedirglielo, perché sapeva che non sarebbe mai stata ascoltata. Ora che sua moglie era deceduta, poteva parlare.
Innanzitutto, per favorire la tollerabilità del 5G, gli operatori avevano utilizzato i protocolli informatici del 5G con le frequenze del 4G. Nessuno aveva quindi veramente risentito di nocività supplementare. Avevano moltiplicato un po' alla volta i trasmettitori, aumentando la frequenza. Non era neanche servito aspettare che tutti i satelliti fossero lanciati per avere i primi risultati, in particolare la distruzione data dai lanci di razzi, della fascia di ozono che si era in parte ricostruita dopo il divieto dei CFC nel 1987. Tre anni dopo i primi satelliti c'erano già molti meno insetti. Alcuni contestavano il 5G ma venivano a malapena ascoltati. Non c'è peggior sordo di colui che non vuole sentire. Si invocava il riscaldamento climatico, l'effetto dei pesticidi. Si sosteneva l'uso dei droni per impollinare le coltivazioni. Il 70% delle coltivazioni, ossia il 35% del quantitativo che mangiamo, dipendeva dall'impollinazione. Solo il grano, il riso e il mais potevano al limite farne a meno. Ma il cambiamento del clima e la siccità avevano spinto gli agricoltori occidentali a rinunciare al mais che consumava troppa acqua. La siccità aveva anche complicato la coltivazione del riso, anche se, fin dal 2010, in Thailandia la Pure Farm aveva sperimentato la coltivazione di antiche varietà a basso consumo di acqua. Tutti gli alberi da frutto, le verdure, i semi oleosi e le piante proteiche, le spezie, il caffè, il cacao e le palme da olio erano dipendenti dall'impollinazione. I paesi spesso caldi e poco sviluppati, i quali avevano orientato la loro agricoltura verso l'esportazione di questi prodotti, furono rovinati e non avevano più niente da scambiare con i cereali. Del resto, è possibile mangiare solo cereali? L'agricoltura era ugualmente penalizzata dalla perturbazione delle previsioni meteorologiche. In effetti, il vapore acqueo delle nuvole emette naturalmente una radiazione elettromagnetica molto debole, a 23,8 GHz, la quale è intercettata dai satelliti meteo. Il 5G, emettendo nelle sue gamme di frequenza a delle potenze largamente superiori, non permetteva l'utilizzo di questi dati. Ci furono le prime carestie, un incremento dei flussi migratori, conflitti. I paesi europei furono costretti a porre un freno alla politica di accoglienza relativamente generosa che avevano adottato fino a quel momento. Fu la fine del politicamente corretto. Il numero di morti annegati nel Mediterraneo aumentò. In seguito, i movimenti migratori si fecero via terra. La Turchia scelse di far passare. L'Europa difese il Bosforo e i Dardanelli, e la Russia le sue frontiere. Fu il peggior caos che il Medio Oriente abbia mai conosciuto. Con l'innalzamento del livello del mare e la sommersione del Bangladesh, ci furono tentativi di migrazione verso l'India che furono respinti, non senza conflitti interreligiosi, da un paese divenuto incapace di nutrire la sua popolazione. E questi due paesi disponevano di armi nucleari. Il presidente russo, constatando che i satelliti andavano a beneficio esclusivo degli americani e nuocevano alla vita di tutto il pianeta, minacciò di utilizzare le sue superarmi di cui il presidente Putin aveva annunciato l'esistenza il 1 marzo 2018. Si trattava di armi a propulsione nucleare ipersoniche grazie alla MHD, magneto-idrodinamica, e a portata illimitata, che non erano più balistiche e potevano superare le difese antimissile americane. Una di loro era esplosa al suolo l'8 agosto 2019 a Nenoxa, base militare vicina al Severodvinsk, ma ora erano state messe a punto. Il presidente americano diede l'allarme alle sue portaerei e ai suoi sottomarini nucleari, puntando sulla dissuasione reciproca. Negli Stati Uniti ci furono delle manifestazioni popolari per la pace e per la sospensione dei lanci, ma anche delle reazioni di prestanza. Nessuna ragione che la grande America chini il capo. Si continuò con i lanci. Questo era troppo. Come ultimo avvertimento, il presidente russo, esitando ad attaccare direttamente gli americani, distrusse Kourou, da cui partivano dei satelliti americani. Cap Canaveral non bastava per l'impresa. Gli americani fecero un passo indietro di fronte a una guerra totale, non contrattaccarono e cessarono le messe in orbita della Florida. Quanto alla Francia, questa non ebbe altra scelta se non protestare senza più reagire. Dopotutto, Kourou era lontana e contrattaccare sarebbe stato un atto suicida. La Cina approfittò del disordine internazionale per invadere Formosa, senza suscitare troppe reazioni. In Africa, le frontiere tracciate con riga e squadra, da molto tempo contestate, furono il pretesto di conflitti etnici o religiosi sanguinosi, senza che la comunità internazionale se ne accorgesse, troppo occupata altrove. Le ONG rimpatriarono il loro personale. Era da tempo che gli americani, i russi e i cinesi bramavano le ricchezze della Groenlandia. Nel 2019 il presidente Trump aveva perfino proposto di comprarla, con i suoi abitanti ovviamente, proprio come l'Alaska, comprata nel 1867. Constatando che le rettificazioni di frontiera non suscitavano alcuna reazione e non volendo entrare in conflitto, americani e russi trovarono un accordo per dividersi la Groenlandia sul meridiano a 70 gradi e 50 ovest. Tutto ciò restò molto teorico, poiché non avevano più veramente i mezzi per farci degli investimenti. In Inghilterra ormai da un bel pezzo non c'era più alcuna autonomia alimentare e il Commonwealth non poteva più fornire approvvigionamenti. I paesi del Golfo Persico erano allo stesso punto. Dubai, troppo dipendente, fu abbandonata. La Russia produceva ancora non pochi cereali, ma le relazioni con l'Occidente stavano peggiorando e preferiva fornire approvvigionamenti alla Cina, la cui enorme popolazione moriva di fame. In Europa, la gente che poteva farlo vangava il proprio terreno, seminava e piantava per tentare di raccogliere qualcosa impollinando a mano. Ma il mercato non poteva soddisfare questa domanda in attesa di sementi orticole. E poi, da una parte la gente non sapeva coltivare, dall'altra si rubava loro il raccolto e talvolta li si uccideva per poterglielo rubare. Certi si armarono, ma senza saper maneggiare le armi. Ci furono dei morti, spesso accidentali. Si saccheggiavano i silos del grano, distruggendo in questo modo la speranza di un prossimo raccolto. Furono messe delle guardie che li saccheggiarono a loro volta per poi darsi al mercato nero. La necessità non conosce legge. La fauna selvaggia fu vittima del bracconaggio. Si mangiarono cani e gatti. Un po' ovunque nel mondo, rivolte, repressioni, stati di emergenza, attentati. Si instaurarono dei regimi totalitari, se non militari. La popolazione, finalmente cosciente della pericolosità dei ripetitori, attaccò gli impianti, cosa che non fece che accrescere il caos per lungo tempo. Ormai niente funzionava senza il digitale. I pagamenti erano interrotti. Si ritornò alla liquidità e al baratto. Il traffico aereo fu drasticamente ridotto dopo svariate collisioni in volo o all'atterraggio. I treni non funzionavano più se non a velocità molto ridotte in seguito a numerosi incidenti. Il prezzo del petrolio era schizzato alle stelle. Lo si riservava all'agricoltura. La fornitura di energia elettrica era una priorità, ma la regolamentazione della produzione era difficile. I blackout erano diventati frequenti e le restrizioni imposte. In mancanza di personale competente e a causa della disgregazione del tessuto industriale, la manutenzione delle centrali nucleari era carente. In più, la siccità e la magra troppo bassa del corso d'acqua riduceva il loro raffreddamento. Due centrali esplosero. Le altre furono progressivamente chiuse. I satelliti, privati dei loro cambiamenti di rotta regolari, erano disorientati, entravano in collisione o si disintegravano entrando nell'atmosfera. La disorganizzazione dei servizi sanitari era tale che scoppiarono delle epidemie. L'Ebola, che fino a quel momento era stata contenuta da un'importante e rigorosa logistica, fece milioni di morti, e non soltanto in Africa. Non si fece nemmeno una conta approssimativa. Ci furono anche epidemie di colera e peste. La Marina australiana creò un cordone sanitario affondando tutte le navi cariche di migranti che volevano rifugiarsi in Australia. In compenso, andò a recuperare gli scienziati dimenticati sulle basi dell'Antartico che cominciavano a nutrirsi di pinguini. Degli scienziati, questi servirebbero senza dubbio. Nutrire i vecchi e curare i malati gravi divenne un lusso che non ci si poteva più permettere. I suicidi si moltiplicavano. Non c'era abbastanza legna per le bare o le cremazioni. Si scavarono fosse comuni. Le comunicazioni intercontinentali erano state mantenute per lungo tempo grazie a una fitta rete di cavi sottomarini. Ma questi cavi necessitavano di un'alimentazione elettrica e dei lavori di monitoraggio e manutenzione. Lo scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia e dell'Antartico modificava la ripartizione delle masse sulla superficie del globo, deformava la crosta terrestre e aumentava la frequenza dei sismi che danneggiarono una parte dei cavi. Le comunicazioni divennero sempre più lente e intermittenti. Poi quasi cessarono. I nostri informatori riscontravano sempre più difficoltà a trasmetterci le loro osservazioni e a sopravvivere. Alcuni ritornarono dall'Asia via mare. Di molti altri, più lontani, non avemmo più notizie. I popoli che avevano resistito erano quelli che erano abituati a vivere di poco e consumavano localmente soprattutto del riso e del pesce. Restava circa il 10% della popolazione mondiale, che era più o meno governata da stati totalitari e ricattata da milizie che pretendevano di proteggerli e da bande armate che non pretendevano niente. la popolazione e la fauna australiana avevano molto sofferto, ma erano riuscite a sfuggire ai conflitti frontalieri armati e alle distruzioni massive. L'Australia era stata un grande paese esportatore di carbonio e di gas. La nostra autonomia energetica era raggiunta. Quest'ultima aveva anche il 30% delle riserve mondiali di uranio. Per il momento era fuori discussione potersene servire. Non ci restava altro che ripristinare la produzione agricola in Australia e lasciare gli altri uccidersi a vicenda. Dopo aver ripristinato la popolazione di insetti in Australia, abbiamo noleggiato una nave e furtivamente reintrodotto degli impollinatori in Asia. Ne restavano pochi, non a sufficienza da sfamare una grande popolazione, ma abbastanza da ripopolare progressivamente un mondo ormai senza pesticidi e senza onde. Se gli uccelli insettivori sarebbero riapparsi, non era certo. Bastavano appena per ripopolare la sola Australia. Più avanti, forse. Dieci anni dopo l'avvento del 5G, l'ambiente marino andava un po' meglio. Poca plastica, meno pesticidi, fine dei nitrati scaricati. Le onde avevano penetrato gli ambienti acquatici solo in superficie. Ma la grande barriera cristallina si riprendeva a fatica dal riscaldamento climatico. Al nord, solo certi coralli erano sopravvissuti.
Ci fu un lungo silenzio.
Sono un mostro oppure ho partecipato alla salvaguardia della specie umana? Qualora esista, mi assumerò la responsabilità delle mie azioni davanti a Dio. Io prego che l'umanità rimasta si ricordi e impari importanti lezioni dal cataclisma. Fortunato Goldcalf. Thank you.
Fortunato morì in circostanze strane poco dopo la pubblicazione delle sue memorie. Si era suicidato? Era deceduto di morte naturale? Qualcuno si era vendicato? Avevano preferito metterlo a tacere prima che dicesse altro? Il primo che dice la verità deve essere giustiziato. Oh, vai a sapere. Niente di particolare fu scritto sulla sua tomba, soltanto al nostro compianto padre, nonno, bisnonno, Trisavolo. Nasceva una nuova civilizzazione e sarebbe stato di cattivo gusto menzionare uno sterminio deliberato quale mito fondatore.